Allora, l'ultima frase che abbiamo letto era la pagina 368, che abbiamo detto: quando presterai denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che si troverà con te, non ti porrai nei suoi confronti come un creditore, non gli imporrai interessi. Vuol dire, se tu fai un prestito, lo fai perché lo vuoi aiutare, perché è una sorta di tzedakah quello che stai facendo. Anche se tu poi hai diritto di prendere i tuoi soldi indietro, di richiederli, ma non devi essere assillante, non devi comportarti in un modo come la persona che sta aiutando si senta sotto pressione o in imbarazzo o quant'altro. Perciò nell'ebraismo il prestito è una sorta di beneficenza. Ripeto, anche se poi giustamente lui i soldi li vuole indietro, come è giusto che sia, ma il fatto in sé di fare un prestito a una persona è una sorta di beneficenza che lo si aiuta a rimettersi in piedi, a aprire un negozio, quello che sia. E ovviamente c'è il divieto di chiedere interessi. Nell'ebraismo interessi è vietato. Ok? Anche se ci chiamano dei strozzini, in realtà è vietato. Ok, ma noi siamo abituati, è il loro modo di volerci bene, dai, mettiamola così. Ok, va avanti passo 25, che è la continuazione del 24, e dice: se prenderai in pegno la veste del tuo prossimo, ovvero tu hai dato in prestito, diciamo, dei soldi al tuo prossimo, tu giustamente hai diritto a chiedere un pegno, un qualcosa, nel caso lui non ti pagherà il debito, hai questo pegno qua, no? Allora dice: se prenderai in pegno la veste del tuo prossimo, cosa che è lecita, la Torah viene a dire una cosa molto strana, molto particolare. Glielo dovrai restituire fino al tramonto. Tu prendi in pegno un oggetto, tu dai dei soldi in prestito, però dice la persona: sì, però dammi un pegno, un qualcosa che io. Un pegno. Dice: ok, l'hai preso, però tu dovrai restituirgli questo pegno entro il tramonto di ogni giorno. Andiamo a vedere. La nota 25 l'abbiamo letto, no, 25. Se prenderai impegno, nel caso in cui il debitore non paghi il creditore entro la data stabilita, questi può rivolgersi al tribunale e chiedere che gli siano dati impegno degli effetti personali del debitore. In tal caso, però, è tenuto a restituirglieli quando costui non avrà bisogno, ne avrà bisogno. Io ti prendo qualcosa in pegno, però te lo devo rendere quando tu ne avrai bisogno. Il versetto parla di oggetti necessari durante il giorno, come gli indumenti o persino un copriletto. Perciò io posso prendere qualcosa da te. Qua ovviamente sta parlando di una persona estremamente povera che non ha ricambio, o c'è. Dice: tu puoi prendere qualcosa, però al tramonto devi renderglielo. Perché? Perché lui è qualcosa che ha bisogno, poi è un qualcosa che lui senza il quale non può vivere. Il creditore può prenderli ogni sera, ma deve restituirglielo entro la mattina, affinché il povero, il debitore, non sia privato della possibilità di usarli. È molto particolare questo caso qua. Questa è un'ulteriore prova della compassione della Torah per i bisognosi, non solo per le loro necessità materiali, ma anche per la loro dignità. Perciò tu vuoi avere una garanzia? Ok, prendila. Però al momento del bisogno, se questa persona è veramente talmente povera che non ha altro modo di vestirsi o qualsiasi oggetto che lui ha bisogno, glielo devi dare indietro. Perciò ogni giorno esce fuori che lo puoi prendere, ma lo devi dare indietro. Poi di nuovo lo prendi e poi... Cioè, funziona così. Non puoi privare qualcuno di un qualcosa, di un effetto a lui necessario per la giornata, per la vita. Ovviamente qua cosa vediamo? Che la persona che dà il prestito è svantaggiato. Vedete? Lo vedete, no? Perché lui da una parte dà i soldi, da una parte si dice sì, il pegno che tu hai preso, però ogni giorno devi renderlo quando lui ha bisogno. Vuol dire che con questo, chiamiamolo giochetto, il debitore, colui che prende il prestito, potrebbe dire: vabbè, tanto anche se lui ha un oggetto mio come garanzia, la Torah lo obbliga ogni sera di darmelo perché io poi ne ho bisogno. Allora, un malintenzionato potrebbe tirare un po' per le lunghe il dare indietro i soldi, tanto il pegno ce l'ha, ma tanto deve darmelo perché la Torah mi sta difendendo. In questo caso qua vediamo che la Torah sta, diciamo, aiutando il povero. Ovviamente facciamo attenzione, quando la Torah scrive determinate cose, sta parlando a persone oneste, a persone che non hanno a priori intenzioni negative. Perciò chi prende un prestito non lo fa con intenzione di non pagare, cioè, la Torah non parla neanche di quel caso lì. Si parla di persone poco fortunate che hanno bisogno, eccetera, eccetera. Allora, in quel caso la Torah ha un occhio di riguardo a scapito di chi fa la mitzvah di prestare i soldi, però la Torah ha un occhio di riguardo per il meno fortunato, perché gli si dice: ok, prendi il prestito e quando hai bisogno ti si restituisce anche l'indumento che hai dato in garanzia. Perché? Perché sei meno fortunato, la Torah ti vuole, diciamo, difendere di più. Però a scapito, appunto, di colui che presta. E questo era il 25. Ah, ma avanti il 25 nell'altra pagina. Fino al tramonto. Il significato del versetto è diverso da come potrebbe sembrare in apparenza. Farai in modo che il pegno sia in suo possesso durante il giorno e di sera glielo riprenderai fino al mattino dopo. Perciò se è un indumento che lui usa di giorno, allora di giorno glielo lasci. Di sera, quando lui torna a casa e non ha bisogno di qualcosa, allora glielo prendi. Si tratta ovviamente di indumenti da giorno di cui non si ha bisogno di notte. Perciò glielo dai, poi glielo prendi e poi glielo devi rendere per il mattino dopo, in modo che lui possa andare a fare la sua vita. 26. E va avanti sempre sullo stesso caso. E la Torah dice: poiché esso è un unico indumento di questa persona povera, è l'abito per la sua pelle, altrimenti con che cosa si coricherà se volgerà a me il suo grido? Io gli darò ascolto, poiché io sono misericordioso. Perciò con questa frase, con cosa lui si coricherà? La Torah sta cercando anche di toccare i tuoi sentimenti, di dire: abbi pietà di questa persona. Con cosa vivrà, con cosa si coricherà se tu gli toglierai quell'indumento, l'unico indumento che lui ha? Perciò per toccare i nostri sentimenti, per invogliarci ad aiutare a essere magnanimi con il prossimo. E appunto dice addirittura: se volgerà a me il suo grido, questo povero, io gli darò ascolto, poiché io sono misericordioso. Perciò non soltanto che tu fai la mitzvah di prestare dei soldi, in più hai anche la Torah che ti dice, ti fa sentire quasi in colpa, ti fa sentire quasi a disagio che tu stia chiedendo un qualcosa che ti spetta, un oggetto, impegno. Ok, 27. Non ingiurierai i giudici e non maledirai un capo nel tuo popolo. Oh, Angio Terracina, Baruch Abba, Baruch Abba, come stai? Bene, bene, bene. Ok, allora, qua dice così. Questo è il 27. No, dobbiamo leggere il 26, commento. Torniamo al commento 26. Indumento, abito, si coricherà. Con cosa si coricherà? L'indumento sarebbe ciò che si indossa di giorno sopra l'abito. L'abito invece è la tunica. All'epoca l'abito era la tunica che mettevano ogni giorno e l'indumento era quello che si metteva sopra, una giacca, un cappotto, quello che sia. Sopra l'abito. L'abito invece è la tunica che si porta direttamente sulla pelle. L'espressione che la Torah dice con cosa si coricherà? Si riferisce a una sorta di lenzuolo, perché parla di coricarsi. Una cosa strana, Rashi dice così: in questo lenzuolo è impiegato di giorno, ad esempio, per mangiare. In passato si usava mangiare sui letti o sui divani. Perciò questo stesso lenzuolo serviva per poter mangiare poi, perché si mangiava mezzi coricati e così via. Ok, adesso leggiamo il 27, che abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Non ingiurierai i giudici e non maledirai un capo nel tuo popolo. 27, commento. Non ingiurierai i giudici. Il termine Elohim, qua usa la parola in ebraico, se vedete, Elohim lo tekallel, usa la parola Elohim. E noi sappiamo che Elohim è il nome di Dio, ma vuol dire anche giudice. Allora, il termine Elohim, che in questo contesto acquisisce il significato letterale di giudici, si riferisce anche a Dio. In ebraico molte parole hanno diversi significati. Benché sia vietato maledire chiunque, perché mi specifichi il giudice? Non puoi, la Torah dice in un altro posto non maledire nessuno, nessuno va maledetto. Allora, la Torah sottolinea il caso dei giudici e dei capi perché? Poiché la loro responsabilità di prendere decisioni importanti e di giudicare il popolo li rende vulnerabili alle imprecazioni di coloro contro i cui interessi si pronunciano. Dice il giudice che la sua vita è dare un giudizio, colpevole o assolto, piuttosto che tu hai ragione, lui ha colpa, tu devi pagare, lui. Il giudice cosa fa? Fa questo. E anche il capo della comunità, il capo del popolo cosa fa? Stesso discorso. Allora, essendo che fanno un lavoro così delicato di dare giudizi alle persone, di mettere pace, cos'è il giudice? È quello che deve portare pace tra le persone, dando diciamo, la risposta. Due vengono davanti al giudice, abbiamo questo tipo non per forza di litigio, ma abbiamo divergenze di opinioni, non sappiamo cos'è la regola giusta, abbiamo fatto un business, non sappiamo come suddividere o così via. Qualsiasi sia la domanda, allora il giudice dice tu devi pagare a lui tot o viceversa. Perciò è emettere una sentenza. Ok, quando tu emetti una sentenza, giudichi qualcuno, tu diventi vulnerabile alle imprecazioni di coloro, perché se la persona riceve un giudizio che non si aspettava, lui pensava di aver vinto la causa, invece Il giudice ha detto: no, tu hai torto, non hai ragione, sei tu che devi pagare a lui. Ipotesi. Allora, in quel momento la persona è suscettibile a magari a, mai sia, a maledire il giudice, dire: ah, mi hai ingannato, hai sbagliato il caso, hai dato una sentenza sbagliata, eccetera, eccetera. Allora, loro sono vulnerabili alle imprecazioni di coloro contro i cui interessi si pronunciano. Perciò la Torah sceglie, specifica, quando dice di non maledire, non può maledire nessuno, ma quando porta e dice non maledire il giudice e il capo, specifica loro perché loro sono più vulnerabili, sono più soggetti a imprecazioni del popolo, e allora la Torah, per difenderli, dice: mi raccomando, non imprecare neanche su di loro, specialmente su di loro. Questo era il 27. 28. Non procrastinerai l'offerta delle tue primizie, né quella agricola, offerta agricola. A me darai il primogenito dei tuoi figli. Tante cose in una frase unica che andiamo adesso a elaborare. Allora, il 28. Non procrastinare l'offerta delle tue primizie, letteralmente l'offerta della tua abbondanza, così come la Torah lo chiama, no? La nostra traduzione di questo libro si basa su Rashi. In realtà, Rashi intende si tratti di bikurim, le primizie, quando il raccolto è completo. Perciò dice: il divieto di procrastinare significa in realtà cambiare l'ordine, dando ad esempio la terumah, quello che si dà ai kohanim, ai sacerdoti, prima delle primizie, anziché viceversa. Perciò l'ordine che cos'è? Prima devi dare le primizie e poi dai la donazione ai sacerdoti. Qua dice: non puoi cambiare l'ordine. Questo non procrastinare, che vuol dire di non ritardare, si intende di non cambiare l'ordine di come si dà le offerte della terra, perché chi ha un campo doveva dare, non poteva godere di tutto quello che produceva. C'erano delle regole, che tuttora sulla frutta della terra di Israele ci sono ancora queste regole. Per esempio, Shemitah, l'anno Shemitah non puoi usare i tuoi prodotti, devi lasciarli così liberi. Oppure, negli anni che non è sabbatico, devi dare una parte al sacerdote, una parte sono le primizie, e poi c'è l'Orlah. Sono tante regole, è molto difficile essere contadino in Israele, perché c'è tante regole. Okay? Allora qua dice di non cambiare l'ordine di delle donazioni che si davano alle primizie, poi al Coen e così via. Perciò adesso andiamo a pagina accanto 371 e continuiamo nel commento. E dice: né quella agricola, essendo impiegato soltanto in questa sede, la traduzione del termine dema, che la Torah dice dema, risulta non poco problematica. La scelta qui operata di base su quella di Rav Kaplan è forse non del tutto letterale. In ogni caso, Rashi spiega che si riferisce alla terumah. Questa parola dim'acha, che viene dalla parola dema, dice che si intende alla terumah, ovvero la parte del raccolto che si deve essere devoluto ai sacerdoti, ai Kohanim. Benché questa sia l'interpretazione del termine data dal Talmud, Rashi afferma di non conoscere il significato della parola dema. È fantastica questa. Diverse volte nella Torah, quando Rashi dà le spiegazioni, le sue interpretazioni, eccetera, a volte vediamo che lui scrive chiaramente: non so cosa voglia dire. Non so cosa ci insegna. E qua vediamo l'umiltà di un grande maestro come Rashi, che ha dato spiegazioni su tutta la Torah, sul Talmud e così via, a volte lui si trova davanti a una parola o un concetto che lui dice: non so cosa sia il messaggio, non so cosa voglia dire. Infatti, Rashi afferma di non conoscere il significato della parola dema. La parentesi dice di non avere cioè alcuna spiegazione letterale in base al pshat che giustifichi l'impiego del termine in questo contesto. Cioè, il Rebbe spiega qua che quando Rashi viene a dire non so cosa voglia significare, non necessariamente intende che lui non sa cosa vuol dire quella parola, bensì Rashi, lui sempre dice che viene a spiegare quello che si chiama il pshat. Pshat vuol dire la traduzione semplice del passo. Noi sappiamo che abbiamo pshat, remes, drush, abbiamo diversi livelli di come studiare i passi della Torah. Rashi lui dice: io vengo a spiegare il livello basico, pshat. Quando Rashi dice, il Rebbe spiega questo, che quando Rashi dice non so cosa significhi, non intende che lui non sa cosa vuol dire quella parola. Lui non sa cos'è l'insegnamento che possa dare questa parola a livello basico. Però se chiede a Rashi, ok, dacci una spiegazione esoterica, quella te la dà. Perciò si intende questo. Rashi sa sempre tutto. Ma non sa in questo caso qui cosa si intende a livello basico, a come lo spiegheresti a un bambino di 3 anni. Rashi cos'è? La spiegazione della Torah a un bambino di 3 anni. Ok? Allora, a un bambino di 3 anni non saprei cosa rispondere, ma a un signore di 50-60 che studia la Kabbalah so rispondergli. Questo è quello che Rebbe spiega di quando Rashi dice non so cosa voglia dire. Non so il livello basico cosa voglio dire. Secondo Ramban, il Nachmanide, il termine deriva metaforicamente da dima. Allora, noi stiamo studiando cosa vuol dire la parola dema. Dima, secondo il Nachmanide, viene la parola lacrima, dima. E si riferisce alla terumah, all'offerta del vino e dell'olio, che in quanto liquidi, olio e vino sono liquidi, colano come lacrime. È naturale che si trovi particolare affetto per i primi nati, come le primizie del raccolto, o ancora di più per i propri primogeniti. Praticamente qua stiamo studiando che Dio dice, la famosa Mitzvah che conosciamo, delle primizie, che i primi frutti di un campo, i primi sono sempre i più cari, i più pregiati, i più buoni. Quelli venivano segnalati e già quando erano in fase di crescita venivano segnalati come il primo che sbocciava, e poi quando era pronto il frutto e veniva tagliato, veniva dato in primizia, si portava nel cestino e si portava nel santuario e si donava a Dio, ovvero nella persona del sacerdote. Il sacerdote alla fine riceveva e lui li consumava, ed era come averli dati al Signore, no? Perciò questo versetto, allora, è naturale che si provi particolare affetto per i primi nati, come appunto le primizie del raccolto, o ancora di più per i propri primogeniti. Questo versetto, tuttavia, ci ricorda che tutto ciò che possediamo è un dono di Hashem e che dobbiamo dedicare tutto al suo servizio, prima di pensare a noi stessi. Il contadino che ha lavorato duramente, finalmente il primo frutto che viene, anziché goderselo, andare a mangiarselo per dire il frutto del mio lavoro, e fare contadino sappiamo che è difficile, è faticoso, nel freddo della notte e nel caldo della mattina e così via, finalmente lui può dire, può gustarsi il frutto del suo lavoro, del suo impegno. Arriva la Torah e dice no. Il primo frutto lo devi lasciare per Dio. Perché? Perché devi essere abituato, devi capire che tutto quello che tu ricevi è da Dio. Perciò la prima parte, la migliore, la devi dare a Dio. Poi lo stesso passo va avanti e dice di dare il primo. Bechor banecha teten li, a me darai i primogeniti dei tuoi figli. Cosa vuol dire questo? A me darai il primogenito. Lo si offre a Hashem. In realtà, non tutti sanno questa regola, che comunque è diffusa e tuttora è in pratica. Il primogenito di una famiglia appartiene a Dio. Non soltanto, lo vedremo anche dopo nell'animale, il primo genito dell'animale è di Dio, ma anche il primogenito degli umani è di Dio. E qua dice, chiaro tondo, lo ripetiamo, a me darai il primogenito dei tuoi figli. Cosa vuol dire questo? Lo si offre ad Hashem, però in che modo poi una famiglia, il figlio ritorna alla propria famiglia, riscattandolo dal Kohen con 5 shekalim. Essendo che il primogenito appartiene a Dio, l'usanza è che il papà del bimbo, del primogenito, deve andare da un Kohen di sua scelta, un sacerdote, e riscattare suo figlio, vuol dire ricomprarlo indietro. In che modo lo fa? Essendo che il Kohen rappresenta Dio, ok? Allora, il papà va con 5 monete, con 5 shekel, 5 monete d'oro, e c'è tutta una cerimonia che lui dice che vuole riscattare il figlio, è come se lo ricomprasse indietro, perciò dà queste 5 monete al sacerdote e il figlio ritorna ufficialmente. Non è mai stato dato al Cohen, ovviamente, ma come Dio dice, voglio che il primogenito sia mio. Allora va riscattato, ok? E questo era il 28.
Rav,
Yes.
primogenito maschio o
Sì.
anche
Maschio, maschio.
maschio?
Perché non c'è abbastanza soldi sulla terra per riscattare una femmina. Allora Dio in maniera. Allora. Il maschio con 5 monete ce la caviamo, la femmina non ha valore. Ok, 29. Oh, qua lo dice, vedi? Allora abbiamo detto: di a me darai il primogenito del tuo figli, così farai, perciò anche così farai con il tuo toro e con il tuo bestiame minuto. Anche gli animali, Dio vuole il primogenito. E dice, per 7 giorni starà con sua madre, l'animale, e all'ottavo giorno me lo donerai. Andiamo alla nota 29, che dice così. Così farai con il tuo toro. Per insegnarci cosa fare con gli animali, la Torah cita qui il riscatto del primogenito. Perciò porta prima il primogenito umano. Per insegnarci come riscattare anche quello degli animali. Benché spiegato altrove, così come si riscatta il primogenito dell'uomo dopo 30 giorni, anche quello dell'ovino viene consegnato al Cohen dopo 30 giorni. Le leggi sui bovini sono esposte nel Talmud Berachot 27b, 26b. Allora, per 7 giorni. E poi all'ottavo giorno, 7 giorni devi stare con la mamma, all'ottavo giorno lo darai. L'avvertimento è rivolto al Cohen e non al proprietario dell'animale. Anche qualora il Cohen abbia premura di sacrificare l'animale, perché quel primogenito poi andava sacrificato. Il Cohen lo prendeva e lo sacrificava. Come Dio vuole che sia dato lui. L'umano ovviamente non puoi sacrificare il bambino, allora lo riscatti, ma l'animale veniva sacrificato per Dio. Perciò, anche qualora il Cohen abbia premura di sacrificare l'animale per fare la mitzvah, non potrà farlo prima dell'ottavo giorno, il tempo di svezzarlo, il tempo di stare con la mamma, di allattare e così via. D'altro canto, non vige alcun obbligo di eseguire il sacrificio proprio l'ottavo giorno. Lo si potrà effettuare anche in seguito. Perciò, prima degli 8 giorni non se ne parla, deve stare con sua madre. Dall'ottavo giorno in poi lo puoi sacrificare. Ok, 30. Oh. Sarete per me, qua ovviamente sta parlando al popolo ebraico, sarete per me persone sante. In che modo sarete persone sante? E non mangerete carne sbranata nella campagna, la getterai al cane. Ovvero, 30, sarete per me persone sante solo se vi allontanerete e vi asterrete dalla consumazione di cibi proibiti. Tenere la kashrut, tenere il kasher, è quello che qua ti sta dicendo, che se tu vuoi essere santo, come Dio chiede, siate santi, la prima cosa è di astenersi dal mangiare cibi proibiti. La Torah ricorre al caso comune di un animale ucciso nella campagna per indicare ogni forma di cibo proibito. La Torah dice un animale che è stato ucciso in campagna. Un animale, anche se è kasher, per esempio la mucca, che è nell'ambito, nella categoria di kasher, non può essere ucciso in un modo che non sia il taglio rituale. Perciò, se questo animale è stato sparato o quant'altro, non puoi mangiarlo, perché è mucca, è kasher, è vero. Ma il modo come è morto non va bene, perciò non potrei mangiarlo. Allora qua dice, la Torah ricorre al caso comune di un animale ucciso nella campagna per indicare ogni forma di cibo proibito. Perciò quando dice questo non intende soltanto un animale ucciso in campagna, è il modo che rappresenta tutte le cose non kasher. Un animale che non è stato sgozzato secondo il rituale ebraico, non è kasher, allora è il simbolo di tutte le cose che non sono kasher, tutti i cibi proibiti. L'introduzione della Torah a questo divieto lo pone nella sua prospettiva. La consumazione di cibi proibiti impedisce all'ebreo di raggiungere la santità. Prima dice siate santi e poi introduce il mangiare kasher. Cosa vuol dire? C'è un collegamento. Ogni parola della Torah ha il suo senso. Se siate santi viene immediatamente prima del mangiate kasher, vuol dire che per me essere santi devi mangiare kasher. Allora qua dice, lo pone nella sua prospettiva, la consumazione dei cibi proibiti impedisce all'ebreo di raggiungere la sua santità, lo scopo che Dio ha prefissato per il suo popolo. Quindi il riferimento alla santità introduce il seguito del versetto di non mangiare cose proibite. Anche perché, se ci pensate, quando noi mangiamo qualcosa, come dicevano anche i greci, se non sbaglio, quello che sei quello che mangi, ok? Ma se tu, perché determinati animali la Torah li ha vietati di mangiare? Per esempio il maiale, che è il primo animale che tutti sanno che non bisogna mangiare. Perché l'animale sappiamo benissimo che vive in condizioni igieniche molto basse. Attenzione, non è che noi non mangiamo il maiale perché è sporco, eccetera. non lo facciamo perché la Torah lo dice, ma se vogliamo trovare anche una spiegazione magari più tecnica, è perché l'animale è un animale che vive in condizioni, lo sappiamo benissimo, non igieniche e così via. Perciò se tu mangi un maiale, allora fa parte di te poi, hai i comportamenti del maiale piuttosto che di un qualcosa che è di un animale rapace e così via. Sforno, per esempio, tutti i pesci che sono proibiti, tutti i crostacei e quelle cose lì, quali sono? Sono quella categoria di pesci che vivono giù, in fondo al mare, e loro si cibano di tutte gli scarti degli altri pesci. Essendo in basso, tutto quello che scartano gli altri pesci loro lo mangiano. Allora, mangiare quello è qualcosa di non proprio. Sforno commenta diversamente. Lui dice: la santità deriva dall'osservazione del precetto precedente di destinare i primogeniti e le primizie ad Hashem. Visto che nella stessa frase lui dice: in verità, quando fai quello è il modo di santificarti a Dio. Leggiamo l'ultimo pezzo del commento, poi basta. Dice: allora, cosa devi fare con un animale? Hai trovato un animale in campagna, un animale morto, che la Torah dice non puoi mangiarlo perché non è stato ucciso nel modo giusto. Allora, cosa ci fai con quell'animale? Dice: lo darai al cane. Lo darai al cane. Questo è interessantissimo. Si può impiegare questa carne anche in altri modi. La puoi fare fuori in altri modi, non per forza soltanto al cane. Ma la Torah ci insegna così a dimostrare gratitudine nei confronti di chi ci ha fatto del bene. Così come Dio non lascia mai le buone azioni senza compenso. Cosa c'entra? Adesso lo spieghiamo. Perciò qua si dice dallo al cane. Perché? Perché devi sapere che devi essere grato nei confronti di chi ti ha fatto del bene. E questo lo impariamo anche Dio. Anche Dio non lascia mai qualcuno che ha fatto una buona azione, non lo lascia mai senza ripagarlo indietro con delle benedizioni. Fai del bene e Dio ti ripaga indietro. Cosa c'entra col cane? Dice così, durante l'Esodo, infatti, i cani si astennero dall'abbaiare contro gli ebrei. Quando gli ebrei stavano uscendo, c'è scritto che i cani di norma abbaia, vedi una persona che non conosce, abbaia. I cani non hanno abbaiato contro gli ebrei, non hanno spaventati, non hanno abbaiato. Allora, come si dice? Perciò, per ringraziare i cani che hanno avuto un rispetto, quello che vuoi, che non hanno abbaiato verso gli ebrei quando stavano per uscire, quando possibile dobbiamo manifestare la nostra gratitudine gettando loro della carne. Perciò questo animale che tu trovi per strada che non puoi mangiarlo, lo puoi in quanti modi vuoi farlo fuori. Però la Torah dice, specifica al cane, perché? Perché il cane è stato gentile con te e non ti ha abbaiato contro, allora dallo a lui da mangiare. Se devi scegliere, tanto tu non puoi mangiarlo perché non è kasher. Se devi scegliere, dallo al cane. Perciò dice tutto questo perché? Perché 3.300 anni fa, quando siamo usciti dall'Egitto, i cani non hanno abbaiato contro di noi. E allora noi abbiamo riconoscenza anche verso un cane. Questo dice tutto di quello che la Torah è. Avere di conoscenza per un cane dice tutto, fa vedere quanto la Torah è, così c'è Mussari, etica, l'etica della Torah, che anche per un cane, che 3000, non questo cane qua che c'hai adesso, 3300 anni fa, i cani di allora non hanno abbaiato così, noi allora tutti i cani bisogna avere un occhio di riguardo per loro. E quando puoi, allunga lì una bistecchina, qualcosa per ringraziarlo. Per ringraziarlo. E questa è la Torah. E questo fa vedere la grandezza della Torah. Un altro caso che vediamo simile è quando Mosè doveva portare le piaghe. Tutte le piaghe che avevano a che fare con la terra o l'acqua, Mosè non aveva diritto di fare quella piaga, le faceva Aronne. Quando dice metti il tuo bastone nel Nilo e il Nilo diventerà sangue, non poteva farlo Mosè. Perché no? Perché Nilo gli ha salvato la vita. Quando lui era piccolo e la mamma l'ha messo nel cestino, il Nilo l'ha salvato la vita. Allora, tu Mosè, per gratitudine al Nilo, non potrai farlo diventare sangue. Aronne sì, tu no. O quando doveva toccare la terra col bastone che diventasse per i pidocchi, no? La piaga dei pidocchi. Mosè, tu non puoi farlo, perché la terra ti ha salvato una volta. In che modo? Quando lui aveva ucciso l'egiziano. Per difendere, la Torah racconta, no, che un giorno Mosè va in giro per vedere, prima ancora che fosse Mosè, quando era ancora a casa del faraone, cresce, va a vedere fuori il destino dei suoi fratelli e vede che c'è un egiziano che sta picchiando a morte un ebreo. Allora, quando si tratta di salvare la vita di una persona che lo stanno uccidendo, la Torah dice, puoi ucciderlo per salvare qualcun altro. Mosè, per salvare l'ebreo, uccide l'egiziano e poi cosa fa? Lo mette sottoterra, lo seppellisce per nasconderlo. Allora, la terra che ti ha aiutato a nascondere la persona che hai ucciso, tu non hai diritto di picchiare la terra perché escono fuori i pidocchi. È una piaga, lo fa Dio, certo, è una mitzvah, ma non tu, che lo faccia Aronne. Perciò acqua, terra, cane, sono cose che ancora un cane. Ma acqua e terra non hanno, che tu dici, ah, devi essere grato all'acqua e alla terra. Non hanno una persona, non hanno sentimenti. Eppure la Torah ti dice, a me non mi interessa che l'acqua o la terra non hanno sentimenti. Tu, da parte tua, devi essere grato. E tu non devi picchiare l'acqua e la terra. Vedete il punto? La terra non interessa chi lo fa. Ma tu, da parte tua, non devi fare qualcosa di male verso la terra. Mi viene in mente una storia. C'era questo signore in Israele che entra in una farmacia e c'era una lunga fila e chiede a tutti ad alta voce, chiedo scusa a tutti se posso cortesemente, se mi fate saltare la fila, devo prendere una medicina e andare via urgentemente. Ok, tutti lo lasciano andare avanti, è una persona di una certa età, eccetera. Arriva davanti al farmacista, dà la ricetta per la medicina e dice, sapete perché? Perché fra poco danno il pranzo al tale ospedale, dove sua moglie era lì in quell'ospedale, e allora non voglio arrivare tardi all'ospedale. Però quando lui dice il nome dell'ospedale, il farmacista dice, ma questo è un ospedale, non un classico ospedale. Praticamente, la faccio breve, esce fuori che sua moglie, che era malata di Alzheimer, non ne conosci giusto, Alzheimer? Sua moglie era malata di Alzheimer, allora era in questo ospedale. Allora il farmacista gli dice, ma scusami, ma se comunque tua moglie non ti riconosce, che fretta hai di andare ogni giorno di fare pranzo con lei, cioè è come se tu il mondo cade adesso che devi correre da lei. Tanto comunque anche se vai lì tu sei un perfetto sconosciuto per lei, non ti riconosce purtroppo. Lui cosa gli risponde? Lei non mi riconosce, ma io sì. Ma io sì. Io vado lì perché la amo, io vado lì perché lei ha bisogno di me. Che mi riconosca o meno, poco importa, ma io sono lì per lei. Magari l'aiuto a mangiare, la pulisco, la imbocco, quello che sia. Lei no, ma io sì. Perciò la Torah ci vuole educare a essere persone di cuore, persone buone. La terra e l'acqua non si offenderanno mai con Mosè se lui ha messo il bastone e l'acqua diventa sangue, eccetera. Non è importante il sentimento del Nilo. Tu, come bravo ebreo, non devi fare questa cosa qua. Perché? Perché l'acqua ti ha salvato la vita. Ok, a voi. Se avete domande, se avete aggiunte.
Volevo dire una cosa, Rav, per il
Prego.
cane. Allora, i cani sono da riconoscere che sono anche molto, molto amici dell'uomo, aiutano. Allora, ieri
Giusto.
io sull'autobus ho visto una scena pazzesca. C'era un cane enorme che si è fermato alla fermata dell'auto dove doveva scendere il suo padrone, e lui era un uomo cieco,
Ah.
giovanissimo, giovane. Quando ha capito che ha sentito la fermata, gli ha messo il guinzaglio, il cane l'ha guidato e l'ha fatto accompagnare, l'ha fatto attraversare la strada. Poi ho
Wow.
saputo tutte quelle cose che sono successe anche purtroppo dei soldati che sono stati molto aiutati dai cani. Per cui il cane è anche amico dell'uomo, non è solamente riconoscenza, è veramente un amico, ecco.
Sì, ma il cane in ebraico si dice Kelev. Kelev vuol dire culò lev,
È vero, sì.
tutto cuore.
Tutto
Lev
cuore,
vuol
sì.
dire
Sì.
cuore. Il cane ha molti sentimenti verso l'umano, è vero, è vero.
È vero, questo è da riconoscere, sì.
Sì. Grazie Gina. Qualcun altro che vuole dire qualcosa, vuole aggiungere o chiedere? Ripeto, per chi magari è per la prima volta che partecipa a questo shiur, siamo nella parasha molto tecnica. La parasha di Mishpatim parla di regole, parla di cose molto tecniche e molte volte non abbiamo un insegnamento per forza, come al solito che abbiamo cose esoteriche, della classe 2 e quant'altro. Molte volte sono dei passi che ti insegnano delle cose tecniche come oggi e le prendiamo come oro colato, come qualsiasi altra cosa. Perciò non sempre dobbiamo avere qualcosa di inspiring. Tutta la Torah è molto di ispirazione, sempre. A volte però, come questa parasha, è molto tecnica, perciò va bene così. Perciò se questa parasha di oggi vi ha annoiati, datemi ancora la chance, la prossima settimana di troveremo qualcosa di più. Di più, diciamo, di ispirazione. Qualcuno vuol dire qualcosa?
Io avrei una domanda
Yes.
sui primogeniti.
Ma tanto tuo pastore è più presunto, perciò cosa fai domande? Ok, dai, dai, dai.
Cioè, il primogenito è il primo nato maschio
Yes.
di una, diciamo, parlavo degli umani, di una donna. E la femmina non c'entra in questa cosa, però se la madre ha avuto prima una femmina e poi ha un maschio, lui resta primogenito perché è il primo maschio, oppure siccome non
No,
è...
no, 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 bella domanda. Il primogenito è il primo bimbo che esce dalla donna.
Ah, ok,
Non
primo
il primo
in assoluto.
maschio, il primo in assoluto. Se il primo
Ok.
appunto è una femmina, il primo maschio che viene dopo non è considerato il primogenito. Buona serata a tutti.
Grazie.
Ah, stasera, grazie, diceva, anche se non l'ho sentito, ho capito quello che diceva. Stasera, in questo momento, che è già sera, siamo nel 22 di Shvat, che è la dipartita della moglie del Rebbe. Stasera è tutto domani. Perciò chi magari vuole accendere un lume, chi vuole chiedere una benedizione in merito di una donna tzaddikà, è il momento giusto.
Grazie.
Ogni bene, grazie, diceva.